Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it.
Brava Lia, benvenuti, benvenute, non lo so. L'inizio è sempre il mio neurone che era fuori allenamento da ieri sera, dice si riparte. Ciao Lia.
Ciao Vale. Ho il mal di testa.
Ecco, il mal di testa, sono stanca, sono sempre tirata.
Sono vecchia
e qui e la gente viene qua e si lamenta. Andrea è di là in salotto in quarantena è da una settimana
ma
che
non
si...
è vero, è morto, voi non sentite la puzza ma è morto almeno da una settimana.
È una settimana che si lamenta, non si cura e poi dopo chi è che ne paga le conseguenze? Io ovviamente.
Certo, io sono tipo nella cosa di Psycho.
Sì, certo. Con la differenza che io col cazzo che faccio...
Base Motel.
Così, col cazzo che gli faccio il fantoccio a mo' di Andrea e mi travesto da lui. Una volta che me ne libero.
No, invece io ti vedo da Dio che dopo tu non sai più con chi discutere e dopo si sentono in casa le voci Andrea! Devi fare questo?
Non ne ho voglia.
Tu sottovaluti moltissimo che io non abbia gente con cui discutere.
Forse con la Maria.
Esatto. Benvenuti, benvenute. Questa è una puntata nuova di Compagne di Branco.
Un, due, tre, ma quanta confusione c'è. 4, 5, 7, i cani e tutti i cliché. Con la Lia e la Vale impari a capire gli animali. Oh, 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 compagne di branco. Oh, 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 l'ascolto e non mi stanco più.
Sì, però non è andato proprio tutto all'incontrario. Io sono la vostra vitridente di fiducia, una podcaster, speaker e content creator.
Io sono Lia Begani, un'educatrice e rieducatrice cinofila e divulgatrice cinofila. Perché vieni così piano oggi? Lo sto sbagliando.
Ma un po' la distanza, un po' sarà il gain. Aspetta.
Che?
Il gain... così dovrebbe essere, però prende anche più suono di fondo. Vabbè, comunque,
perché sei grata, Vale, di avere dei cani oggi?
Dunque, Tanetti ha compiuto gli anni.
Quanti?
5. Capisci?
È già... Ma lui è il classico cane longevo, però.
Ok, però dalla piccola palla di pelo che era quando l'ho presi, gli è già venuto una brizzolatura sul naso che un mese fa non c'era. Io sono sconvolta. Comunque sì, sono...
Devi prenderti un cane, vedi con la panna, quella roba lì non la noterai mai.
No, esatto, lei non si vede se anche diventa
più,
se,
bianca.
Diventa più bianca. No, sono grata perché sono, sì, il tempo che passa con loro mi ha insegnato, dato che il loro tempo passa molto più veloce che il nostro, nel senso che se è vero che una giornata per noi è una giornata in chissà quanti anni di vita, il loro conteggio è molto più basso, anche nella migliore delle ipotesi, no? E quindi tramite loro io dico bisogna vivere un po' più la giornata.
Madonna che fatica, perché tocchiamo sempre questo argomento?
Sì, ma infatti no. Comunque sì, bisogna essere un po' più, vivere un pochino più il presente e meno...
Il qui e ora, loro sono qui molto nel qui e
esatto,
ora.
Esatto, noi per niente proprio. E tu per cosa sei grata?
Io sono grata perché avere cani mi rende felice.
Generico.
Sì, è bello avere cani.
Ci
sono un sacco di complicazioni, però vuoi mettere quando sei triste, un'orecchia vellutata da spastrugnare, oppure quando ti salutano, quando torni a casa, che sono sempre felice anche se tu non avresti voglia di vedere nessuno, oppure quando sai che non so, cioè. E poi a volte sono buffi e ti fanno ridere. Spessi.
Però queste ce le siamo già giocate, ragazzi. Abbiamo finito.
No, però, cioè, secondo me dà un valore aggiunto alla vita avere un cane. Cioè, la rende più felice.
Sì, sì, obiettivamente. Se io, se quando incontro qualcuno che è un po', cioè, ovviamente al netto delle vostre risorse, di quanto tempo, energia avete da dedicare al cane, perché giustamente ne ha bisogno anche esso di attenzione, energie, risorse, comunque una percentuale sul 35-40% di miglioramento della qualità della vita te lo dà.
Secondo me sì.
Quindi se è esponenziale, tu ne hai 5 adesso, la qualità della tua vita è tipo il 300% più meglio. No, sono fusa, raga, non datemi retta, però sì, è vero che migliorano la vita. E invece per cosa a cosa hai dovuto rinunciare?
Più che ho dovuto rinunciare, io mi sto facendo un grandissimo esame di coscienza, perché mi rendo conto di avere delle difficoltà con Poldo relazionali, per cui avrei bisogno di qualcuno di esterno che mi dicesse: ok Lia, ce la puoi fare, smettila di litigarci. Cazzo! Perché lui ha un problema, cioè non ha un problema, in realtà è abbastanza normale, però è una cosa con cui io mi scorno, nel senso che lui in ogni mio momento di crisi non lascia passare, porca puttana.
Cioè non fa finta di niente?
Non ce la fa a far finta di niente, perché lui, essendo molto su di me, è molto empatico. E non riesce a distaccarsi, quindi se io ho un momento di emergenza, un momento di crisi emotiva, fa una cazzata, vacca boia, non aiutando per niente, però va in crisi insieme a me e va a fanbego al secchio, come suol dire, e non
è di supporto,
cioè, mentre lo è in tantissime altre cose, tipo l'altro giorno abbiamo dovuto portare Lino al pronto soccorso, allora ho detto: vabbè Irene, io e te intanto corriamo a prendere la cena, ho messo un attimo fuori i cani a pisciare, l'ho lasciati fuori, sono andata a chilometro da casa e sono tornata immediatamente. Aveva svuotato completamente il bidone della plastica, che non l'ha mai considerato in vita sua.
Maledetto. È andato un po' in stress, poverino, però c'è stata una situazione d'emergenza, ha detto: che cazzo succede? Ansia.
Ho capito, però
io lo capisco un po', capisco più lui che i tuoi cani equilibrati.
No, io ho capito perché lui la fa, oppure se per qualche motivo ho bisogno di prendere su Ade, perché è più sul pezzo su alcune cose.
Portare con me Ade, prendere su, ho scoperto che è parmigiano.
No.
Prendere su non c'è sul dizionario. Giuro, anche per me è stato uno shock.
Portare con me Ade quando vado a lavorare, di solito li alterno, cerco di organizzarmi in modo da alternarli, perché adesso quelli che lavorano sono fondamentalmente loro due, perché le due vece sono vece e quindi sono in pensione, e la Bisi è di cristallo e qui maledetta.
La Bisi ha freddo ed è di cristallo, esatto. Quindi proprio anche se la porti al campo, esatto, si cerca di andare addosso alle persone, esatto, in braccio per farsi, esatto, scaldare.
E quindi, insomma, se prendo su Lado una volta di troppo fa qualche cazzata, perché si snerva, gli prende l'arterio.
Lo capisco, si sente escluso,
Come fai a capirlo?
Beh, ma sai quante volte nella vita io mi sono sentita così? Esclusa?
E tu, Vale?
Cosa ho dovuto rinunciare? Ho dovuto rinunciare a... per il bene dei miei cani ho dovuto rinunciare a litigare con la Marina, nel senso che mi serviva un favore e quindi ho dovuto fare buon viso a cattivo gioco, anche se avevo ragione, ero incazzata.
Ho detto: chiama sto cazzo di doxy.
Era un'emergenza anche quella lì, dovevo andare a fare una cosa, i cani erano da soli tutto il giorno, avevo bisogno che andasse giù ad aprirgli la porta per andare a fare la pipì, e questo accade, periodicamente accade, e quindi tutte le volte devo fare: sì mamma, grazie, che invece dentro di me penso: dunque, non ho figli, non ti chiedo mai niente, se una volta ti chiedo di aprire i cani per andare in giardino potresti non farmi sentire in co... Ma il dog sitter lo chiamo per venire ad aprirgli la porta per andare in giardino?
Lo porta a pisciare, gli fa fare una passeggiatina e poi li rimetti in
casa. Adesso lo conosceremo anche quello. La puntata di oggi. Ah no, scusate, prima c'è un momento di break, torniamo subito dopo. Il tema di oggi.
Ci siamo anche saltati la sigla?
Non ho detto. No.
Non abbiamo detto sigla.
Ma no, dobbiamo dire compagni di branco, l'abbiamo detto prima.
E poi dopo mettere la sigla con.
Sì.
Ok.
Aiuto.
Qual è il topic di oggi, Vale?
Il topic di oggi, guarda che sbraione. Il topic di
oggi. Le cuffie, poverini. Ragazzi, abbassate il volume.
Il topic di oggi, allora, questa è una di quelle cose che quando vai a scuola, tipo quelle materie che vanno fatte anche se non sono emozionanti, che però poi ti servono per capirne meglio delle altre di materie.
E dato certo che se tu cominci dicendo che la puntata di oggi è una rottura di cazzo, ma scusate,
non è una rottura di cazzo, è molto più accademica del tecnica del solito,
ma noi la renderemo simpatica,
certo, ma avendo già fatto,
vabbè, voglio il divorzio,
ecco, e parliamo di una cosa fondamentale, ma io più che altro poi faccio così perché so che invece lei è uno dei suoi temi preferiti, quindi mi diverto,
è per quello che voglio il divorzio.
E si quando noi vi abbiamo detto mille volte, mi interrompere, vi ho detto mille volte che e quando scegliamo il cane dobbiamo cercare di sapere il più possibile di questo cane, sia che sia d'allevamento, allora è un po' più facile, ma anche nel caso del
allevamento dipende se
dell'adozione. Comunque uno degli elementi in assoluto che ci dice qualcosa di preciso sul cane che abbiamo davanti
è la memoria di razza.
È la sua memoria di razza. Sì. Dicesi memoria di razza.
Ah, quindi ci hai già fatto anche il mio primo punto, perché oggi parliamo delle razze, vabbè.
No, dici di memoria di razza.
Memoria di razza è quell'insieme di attitudini e caratteristiche di ogni razza che ci servono a capire fondamentalmente che cosa aspettarci.
Cos'è? Non ho anticipato niente.
Sì, perché il mio primo punto è perché oggi parliamo di razze e l'hai detto tu. Perché fondamentalmente ci dice che cosa aspettarci. Esatto. Cioè, voglio adottare di una razza.
Dico sempre la stessa.
Spitzenbauer.
voglio adottare un pastore del Caucaso.
Ok. Devo sapere che cosa serviva il pastore del
Caucaso. No, io voglio adottare un grifone belga, raga. La verità, il grifone belga. Prima o poi io nella mia vita
avrò la categoria dei grifoni belga, ne parleremo.
Va bene.
Oggi in particolare parliamo dei cani del gruppo 1 della sezione delle razze Enci, che sono i cani da pastore e bovari, esclusi gli svizzeri.
Che a uno gli scendono già, capito?
Perché?
Ma no, questo tipo di...
Certo che se tu però mi remi contro...
Non ti remo contro. Questo tipo di catalogazione è un po' tipo rosa, rose, rosa, rosa, rose, rosa.
No, ma se tu hai un trauma connesso con la tua memorizzazione, non è un problema mio e non è un problema dei nostri ascoltatori. Questo per dirvi che oggi parleremo di questo gruppo, perché non è che possiamo fare razza per razza.
Eh no.
E quindi dobbiamo un po' accorpare. Abbiamo deciso di usare i gruppi dell'Enci per fare ogni puntata. E perché la Vale rompe, queste puntate usciranno ogni tante puntate.
Ogni quindi, tanto nella programmazione.
Se voi siete d'accordo con me che vi interessano, scrivete alla Vale, rompete, fate le mail bombing.
Cioè, se fosse per lei, facciamo 5 puntate sui 5 gruppi di
sono 10 gruppi.
Ecco, 10 puntate sui 10 gruppi Enci, una dietro all'altra, così poi siete tutti pronti per dare l'esame di
Enciologia.
Enciologia. Dicesi Enci, ente nazionale
cinofilia italiana.
Cinofilia italiana, che a categoria, giustamente per non fare razza per razza, ha creato dei gruppi, dei macro gruppi.
Esatto.
10.
Ok. E tornando a noi, allora, i cani da pastore li possiamo dividere in quante categorie? Vai a leggere. Ti vedo.
3.
Brava, quali?
Allora,
stai vicino al microfono, ti devo spiegare.
Quello tipo da gregge.
Quello che amore, sono pastori, sono tutti da
gregge. Sì, ma quelli che guidano il gregge.
Da condotta.
Condotta, ok. Mm-hmm. Quello che guardiana il gregge.
Guardiania.
Vedi che ne so. E la terza, quello che difende il gregge.
E quella
la guardia.
Esattamente.
Quello, allora, uno li conduce, uno li fa la guardia, l'altro gli tiene compagnia.
L'altro ci gioca a carte. No, fa tutte e due le cose contemporaneamente.
Ok, era una domanda a trabocchetto, però, perché tre categorie, io penso che la
perché
terza.
Perché hai letto tre, non le sapevi tutte e tre, però, vigliaccona.
Non ho letto niente.
Però hai letto tu tre.
Ok, però non sono veramente tre, sono due e una è tutte e due, però andiamo avanti.
Veniamo al primo gruppo, che sono i cani da condotta. Dimmi un esempio di un cane da condotta stretto.
Stretto?
Stretto.
Cosa intendi per stretto?
Che fa solo quello.
Ah, il pastore, il border, il pastore scozzese, per intenderci.
Border collie.
Il border collie.
Pastore scozzese è un'altra roba. Pastore scozzese è Lassie, tipo.
Nella mia mente ce li ho presente, però pensavo che fossero intercambiabili.
No.
Quello il border collie è quello che tutti si sono presi per i motivi sbagliati negli ultimi 6-7
anni. No, tutti no.
Voglio il cane perché è bello, perché è intelligente.
Su Focus, il cane più intelligente insieme al barboncino.
E adesso si sono ritrovati che hanno dei glutei così e dei polpacci così.
Perché cammina, magari. La firma. Se lo facessero davvero, no? Ad esempio, sì, il border collie, ad esempio l'Australian. Allora, caratteristiche, parliamo delle caratteristiche. Allora, Vale, a che cacchio facevano tutto il giorno sti cani?
La condotta delle greggi.
Quindi
correvano.
Oh, tutto ok.
Il tempo.
Quindi, è un cane sedentario?
Assolutamente no.
No. È un cane da divano?
Manco per il cazzo. No. Sì, dopo una lunga giornata di lavoro, di corsa e di chilometri.
Ma guarda, no,
nemmeno lì.
Io avevo un border collie. Un border collie mi faceva sputtanare.
Nemmeno alla fine di una lunga giornata.
Nonostante la lunga giornata, e ti assicuro che sto proprietario si faceva un culo per far fare robe a sto cane, che la metà basta. Arrivava a sera che lo fissava e scalciava. Così. Perché voi non vedete il video, ma presente Sandra Mondaini che barba che noia che dà le calze.
Però io a quel punto ti prendo, davvero ti porto su una montagna e ti regalo a un pastore. Perché non puoi farmi vivere così.
Ok, sono cani effettivamente intelligentissimi, effettivamente super sul pezzo, effettivamente apprendono qualunque cosa, che se uno ha voglia sono divertentissimi. Sono cani, mi si è spento momentaneamente il cervello.
Che però hanno bisogno di fare...
Hanno bisogno di fare tanto moto e soprattutto tanta attività mentale. E, mi cranio oggi, mi inceppa. E volevo dire un'altra cosa. Ah, ecco, la caratteristica fisica di questi cani qui è che tendenzialmente sono cani di taglia media, sono molto agili e hanno un pelo un po' impegnativo, perché per stare vicino al gregge giorno e notte tendenzialmente hanno un botto di pelo, e quando fanno la muta sono cazzi acidissimi.
Perché si devono poter tutelare dalle temperature.
Esatto. Poi in particolare gli Australian e Border fanno tendenzialmente due mute all'anno, ma quando le fanno, ragazzi, la spazzola non credo che basti.
No, neanche il Dyson, la versione quella proprio per animare, per il pelo.
No, il Dyson, quando vede la muta degli Australian e dei Border, si suicida.
Esatto.
Si defenasse, ciao ragazzi,
ciao,
è stato bello.
Sono cazzi vostri adesso.
E adesso vi porto un piccolo breve esempio, Vale, breve, della storia di razza dell'Australian, ad esempio. Cioè, voi cosa dovete fare quando mi piace una razza?
Non abbiamo detto adesso la storia di razza sua?
Sì, va bene, non lo dico.
No, dillo,
no, però
dillo.
Era interessante. Cioè, come studiarsi la razza del vostro cane? Voi andate su internet, tipo, voglio prendermi l'Australian. Ad esempio, già sul sito dell'Engie, se voi andate su ogni razza, un po' di descrizione anche della storia della razza, che vi può dare un'idea di cose, perché non c'è, ci sono scritte anche un po' le caratteristiche comportamentali, un filo mitigate. Ok? E poi invece andate su internet, guardate su Wikipedia, guardate sul sito dell'Enci, studiate, poi ci sono vari siti che parlano di razze, e prendete più informazioni sulla storia, non prendete informazioni sulle caratteristiche, perché ribadisco, quelle sono scritte dagli allevatori, che le parti
che devono vendere i cani
non ve le racconteranno mai, anche perché tendenzialmente un allevatore, anche se è illuminato, la sua razza la ama e difetti non li vede.
Certo.
Ok. La particolarità dell'Australian è che in realtà non arriva dall'Australian, ma arriva dagli Usan.
Questo me lo ricordavo che c'ho
in realtà viene da razze basche di cani da pastore che sono state allevate in Australia, poi portate in America, dove è stato selezionato il pastore australiano per in realtà la condotta delle greggi, ma poi è stato usato un sacco durante gli allevamenti dei cavalli da monta western.
Ah, ok.
E infatti si è diffuso molto anche in Europa quando la monta western è diventata famosa anche in Europa, e quindi questi con i loro cavalli America sono venuti con i cani America a fare gli show e hanno iniziato a far vedere iniziato a vedersi in giro questi cani, che hanno affascinato molto, appunto perché erano molto sul pezzo, sempre attenti, sempre presenti, e quindi si è diffuso l'Australia. Altra particolarità di queste razze, su cui vi invito tanto a stare attenti, è che essendo così intelligenti non imparano la velocità della luce tutto e non dimenticano niente nel bene e nel male. Quindi un trauma su un cane di questa razza qua è un casino,
è un trauma per sempre in questo caso.
Come i diamanti, ok.
Sì.
Ok. Ecco, sono stata brava.
Bravissima.
Sono stata celere.
Meraviglioso.
Cani da guardiania.
Quello, uno dei prefe della Lia, no. Il pastore Maremmano.
Infatti, secondo te chi parliamo oggi?
Del pastore Maremmano. Esatto. È uno dei suoi prefe perché è un po' come lei, cioè gli piacciono tre persone, tre in croce, del suo cerchio molto ristretto familiare. È comunque accudente in quel senso, protettivo, e tutti gli altri devono morire.
Per morire, dai.
Però devono stare alla larga.
Beh, diciamo che se mi tagliate la strada alla rotonda.
No, in parte se lascia stare morire. Guidare che non guidano.
Poi, no, per tutti gli esterni, dico, poi se toccate i miei cani, i miei figli, anche voi siete condannati a morte. Basta, cioè tutti gli altri tendenzialmente possono vivere.
Sì, però sono dei solitaroni, non sono cani socievoli.
Allora, la fregatura del Maremmano è che è un cane bello, bianco e pofficioso.
Che tutti pensano che non vede l'ora di essere smarussato come un golden retriever, esatto. Invece proprio no.
Allora, Vale, memoria di razza, qual era il ruolo del pastore?
Lo so.
Vai.
E di tenere lontani i lupi dalle greggi.
I lupi e i ladri.
E i ladri dalle greggi. Okay. Quindi,
quindi in realtà lui non stava intorno al gregge tendenzialmente, ma ci stava dentro o ai margini per controllare la situazione. Ok, quindi è un cane un filo più sedentario, di mole decisamente più importante. Hanno come caratteristica la pelle un filo più cadente rispetto ai cani da condotta, perché proprio per la caratteristica che devono reggere bene uno scontro eventualmente con un lupo e quindi morsi, perché se c'è tutta la pelle bella aderente è più facile
la giugulare.
Esatto, è più facile arrivare a punti nevralgici della faccenda. Invece se ho la pelle cadente mi fuori la pelle, ma è più difficile raggiungere le parti sensibili del mio corpo, e quindi da nudi sono un po' più
mollicci.
Ma tanto nudi non li vedete mai, sono tutti pelo, e questa è una loro caratteristica. Ecco, sono cani tendenzialmente che maturano lentamente, con calma per favore, quindi non vi aspettate grandi cose sulla guardia i primi 2 o 3 anni. Piano piano, verso i 3 anni, iniziano a sviluppare un carattere un po' più forte, un po' più serio, un po' più deciso, e incominciano anche un po' a chiudere con gli estranei. Quindi è importante, soprattutto se non volete utilizzare questi cani per lo scopo per cui sono stati selezionati, ma in realtà anche se li volete utilizzare per quello scopo, è importante che loro facciano esperienze buone, con calma e gradualità, nei primi anni di vita. Perché se chiudono male...
Chiudono male.
Madonna, si è chiuso male. Ok. Quindi è importante che vengano socializzati nel modo corretto. Se volete un cane che goda farsi accarezzare dai passanti, non ve lo prendete un Maremmano. Ok. E io ho Maremmani che ho abituato a fare più o meno tutte in lavoro, non in casa, però più o meno tutte le cose. Però insomma, se mi dite che loro godano andare al centro commerciale sabato pomeriggio, no. Poi quelli più su cui i proprietari ci sono dedicati di più magari lo fanno e tutto sommato lo tollerano, Però diciamo che
non è la loro cosa prefe.
Ma forse ne è nessun cane, però. Però già ad esempio un cane tra virgolette da compagnia,
sì, è più okay,
questi sono cani che nascono per essere diffidenti, per a un bel momento chiudersi ed essere protettivi. Per me è bellissimo, un buon maremmano sa selezionare. Però Panda, al canile ti portiamo.
Sto cercando di lemosinare delle bricioline del pranzo.
E ha distratto.
No, che sono dei cani che appunto tendono a chiudersi verso un certo punto e essere mm-hmm. pronti per fare la guardia.
Ah no, però un buon maremmano non fa la guardia,
che sanno selezionare.
A cavolo. Cioè un buon maremmano ti sta vicino, tiene d'occhio la situazione e se tu non sei in difficoltà tendenzialmente non interviene. Ecco, non mettete mai in difficoltà il proprietario di un maremmano con il maremmano di fianco.
E richiedono probabilmente un umano, un'umana con una buona sicurezza di sé per poterci sì affidare e fidarsi.
Sì, e soprattutto un po' di coerenza, ma quello tutte le razze, però il maremmano, i cani da guardiania in particolare, un po' di coerenza.
Mm.
Ok, perché hanno un carattere fortino.
Ok.
Ok. Cani da
entrambe le cose.
Esatto, cani da pastore misti. Ad esempio, Vale?
Questo ci stavo pensando mentre parlavi, ma è difficile, però mi venirebbe da dire il pastore tedesco.
Brava, Vale.
Non pensavo di beccarlo, però poi ho detto no, effettivamente fa sia l'una che l'altra.
No, ragazzi, quanto deve avergli rotto il cazzo.
Sì, perché voi dovete capire che non mi ricordo neanche cosa ho mangiato ieri, ma queste cazzo di memorie di razza me le ricordo tutte, ok? E il pastore tedesco che sia in una chiave che nell'altra, adesso secondo me non si usa quasi più per la condotta, poco.
Chi?
Il pastore tedesco, chi?
No, il pastore tedesco sono anni che viene usato per tutt'altro, secondo me già dovrei studiarmela meglio, però secondo me già durante le guerre
basta,
faceva più quella roba lì. Comunque nasce come cane sia da condotta che da
guardiania.
Da guardia. E in realtà
se dico guardia dici guardiania, se dico guardiania dici guardia,
perché non ripetere sempre la stessa cosa. Ragazzi, ma scontro,
mi confonde
e mi ha folgamento, non mi piace mai di testa, aiuto. Oh.
Nasce per entrambe le cose.
Perché in realtà quasi da subito il pastore tedesco è stato poi utilizzato per altre cose, perché appunto avendo sia la caratteristica di essere molto protettivo che la caratteristica di essere molto vigile e scattante, poi ad esempio è stato utilizzato subito come cane poliziotto e in un sacco di attività lavorative per cani. Mm-hmm. Ok. E qua andiamo su una via di mezzo per quanto riguarda la taglia, perché deve essere sia agile come i primi che prestante
imponente
come i secondi. C'è una via di mezzo tra queste due categorie per quanto riguarda la diffidenza,
uh-huh.
Ok? E però rimangono cani tendenzialmente abbastanza energici, con un bel po' di energie da incanalare, soprattutto mentali. Ecco, una cosa che io vorrei far passare è che quando i cani sono molto atletici, tipo appunto i cani da condotta, prima di stancarli veramente, ragazzi, voi ne dovete macinare di chilometri.
Non è il cane per me, infatti, per niente.
La cosa che dovete imparare a fare con questi cani qua è stancarli di testa. Ad esempio io con i cani con tutte queste energie utilizzo molto le ricerche olfattive, l'obbedienza, ma l'obbedienza non ha lo scopo di insegnargli chissà che cosa, ma proprio lo scopo di fargli impegnare il cervello, ok? Ribadisco, sono cani secondo me estremamente divertenti, che quando imparano veramente puoi fargli fare qualunque cosa. Cioè sono cani che per il proprietario si butterebbero nel fuoco e sono cani che se gestiti bene ti puoi godere veramente tanto. Sono un po' di cristallo perché sotto c'è appunto un'arma a doppio taglio che è l'intelligenza. Perché l'intelligenza, dovete sapere, che a volte i cani la usano anche contro di voi.
Voglia.
Perché è vero che ci dicono dobbiamo imparare dagli animali, perché sono
sempre sinceri, leali.
Cavoli, sì, è vero, per l'amor di Dio, ci sono tantissime cose che dovremmo imparare dai cani, però io ho visto anche tanti cani sfruttare le loro armi a sfavore del proprietario. Forse non con la consapevolezza di farlo a sfavore, ma con la consapevolezza di farlo a favore
loro.
Esatto.
Mm-hmm.
di se stessi. E volevo dire un'altra cosa. Ah, ecco, una cosa che, tornando al pastore Maremmano, che io ho trovato molto interessante, è che il pastore Maremmano è una di quelle razze base da cui spesso sono partite poi tutte le altre razze. Nel senso che se si guardano dipinti anche molto antichi, medievali, fondamentalmente c'erano tre tipologie di cani nei disegni, che c'erano i levrieroidi.
Sì.
Ok.
Quelli, poi c'erano quelli piccoletti da compagnia un po' fancy.
Sì, che però erano un misto caccia, secondo sì, me. Sì. C'era già una taglia media, quelli più piccoli secondo me sono arrivati dopo.
Tra l'altro ne avevamo parlato in quelli da compagnia, quando compaiono nei primi dipinti.
Non fare spoiler.
No.
E il terzo è il cane da pastore, c'è proprio un pastorone bianco che ha una linea genetica che in realtà arriva tantissimissimissimi anni fa, dall'Asia centrale, se non sbaglio, aspetta, non l'ho segnato,
non me lo ricordo.
Comunque dall'Asia, che con i vari trasporti verso l'Europa ha trasportato anche questa tipologia di cani che, ma ribadisco, parliamo secondo me, medioevo secondo me.
Sì.
Siamo indietro
sono antichi,
parecchio
sono antichi.
E da lì si sono sviluppate poi da questo unico ceppo genetico di grandi cani da pastore si sono sviluppati poi tutti i cani da buona parte dei cani da guardiania. Infatti se ci guardate una linea morfologica comune abbastanza simile ai cani da guardiania ce l'hanno. Ok, il comondolo alla fine, ad esempio, che è un cane da guardiania ungherese, quello rasta, è molto simile al Maremmano, solo che c'è i dread.
Sì, è molto bello, è un bellone, cioè ingestibile appunto a livello di pelo, ma è un bellone il comondolo.
Ma che in realtà il pelo sì, non lo perde, è che raccoglie tutto.
Esatto, è un mocio vileda ambulante.
È elettrostatico,
sì.
Raccoglie la pelle.
Poi grossone, insomma.
E anche il carattere sono
ha una serie anche lui di peculiarità, diciamo.
Esatto. E quindi è molto interessante questa cosa qui, che in realtà questi cani qua hanno una base genetica antichissima. Mentre i nostri cani di razza sono stati selezionati quasi tutti delle nostre razze, delle razze attuali, sono stati selezionati quasi tutti dalla seconda metà dell'Ottocento in poi. Questi invece sono quelli più antichi in assoluto, insieme ad alcuni molossoidi tipo il cane corso, i mastinoidi sono anche molto molto antichi.
Aveva
i levrieri.
Sì.
Là.
La cosa.
Ho detto. Ah,
no, sto facendo mente locale, anche questo devo ripassare perché mi ricordo. Ah, i primitivi, i primitivi che si chiamano primitivi.
Sì.
Ok.
Sì. Sì.
Vedi che c'era qualcosa nel mio cervello che diceva ce n'è un'altra tipologia.
Lì però primitivo si intende anche,
cioè non è che c'erano,
esatto, anche e soprattutto sulle caratteristiche comportamentali, cioè sono un po' meno domestici, passami il termine.
Sì.
Poi dopo vi spiegheremo meglio quando parleremo di queste razze a che cosa ci riferiamo, però ad esempio hanno ancora un senso di branco molto molto più solido e più radicato. Sono più vicini al lupo, in quel senso sono primitivi, vengono considerati primitivi.
E sei stata bravissima. Io che pensavo le ere geologiche. Primo gruppo era facile, dai, il primo gruppo era facile. Cioè, mi ricordo che c'è uno dei gruppi che era molto lungo e popoloso.
Non me lo ricordo.
La panda di che gruppo? Guarda, Tano, guardalo mentre dorme.
La panda tecnicamente fa parte del gruppo dei terrier. All'ennesima potenza, tra l'altro, perché la panda c'ha Jack Russell dentro e poi un terrier di tipo bull.
La panda fa parte di un gruppo che Lenci non ha accettato nel suo gruppo, che è quello dei cani stronzi.
Ah sì, no, li ha accettati.
Sì, li ha accettati.
Ma ha fatto un gruppo con i terrier. No, scusate ragazzi, poi adesso dovete sapere che io ho, insomma, se posso scegliere il terrier, i terrier non sono i miei cani preferiti.
No.
Cioè ci lavoro, ne ho trovati alcuni che mi sono piaciuti tantissimo.
Non ti preoccupare di ferire i miei sentimenti.
Però non è un cane che prenderei. In più mio figlio è stato morsicato in faccia da un Jack Russell qualche settimana fa.
Il primo cane che della sua vita che gli ha dato un pizzichino era proprio un Jack Russell.
Beh, speriamo sia anche l'ultimo, sinceramente.
Speriamo sia anche l'ultimo, sì.
E non sei stato tu con la televisione.
Vedi, è come le profezie che si autoavverano nel tentativo di proteggere i tuoi figli dal mio cane e sono stati morsicati da un altro cane. Dunque, bene, diteci magari se i vostri cani a che gruppo appartengono, se rivedete, cioè, ovviamente noi sappiamo che la teoria è quella ed è giusta, però se ci volete scrivere dicendoci ah sì, anche il mio effettivamente io lo vedo che è un cane da pastore, perché quando c'è un gruppetto di canetti più piccolini cerca sempre di gestirli nell'area cani, boh, per dire, no?
Ecco, brava, scusatemi. I cani da pastore, soprattutto quelli da condotta e quelli misti, sono dei maniaci
del controllo.
Quindi dovrete lavorare tantissimo sul farglielo mollare un po' il controllo, perché sennò gli prende un'ansia che la metà basta.
Perché io adesso ne ho visti non tanti, però la tendenza, il border collie in area cani, a far sempre un po' quello che pensi mi, ce l'hanno sempre.
Sì, loro, i pastori tedeschi, esatto. Che ce l'hanno anche in casa, pazienza in area E sono cani che si fanno molto carico del
di quello che succede. Bene, questo è stato il primo gruppo dei cani, cioè il primo gruppo ENCI di memoria di cani, della memoria di razza dei cani. Io sono stata la vostra vitridente di fiducia.
Io sono Lia Begani, ci trovate sui social anche.
Compagni
di Valentina è VEE Tridente. Dove?
Sia su Instagram che su TikTok.
Io sono Lia Begani su tutti i social.
Ma non li usa, lo diciamo tutte le volte.
Io non ho ancora capito come si leggono i messaggi su TikTok.
Devi approvarli per poterli leggere. Le persone ti scrivono e ci sarà richiesta di messaggio e tu fai approva, dopodiché lo puoi leggere e puoi interagire.
Ma però è meglio se ci sarà la richiesta di
è
messaggio.
Meglio se le scrivete su Instagram o via mail a compagnadibranco@gmail.com.
Comunque ha sempre risposto a tutti.
Se può, sì. Quella è più brava di me, sei più puntuale. Alla prossima,
bye.
Grazie, ciao.
Easy,